Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Un accordo per una tregua a Gaza è più vicino che mai. Sul tavolo un cessate il fuoco temporaneo, ma sia Hamas che Israele sembrano ottimisti per la prima volta da mesi. In Siria, scoperta un'altra fossa comune, situata a 40 km da Damasco, secondo alcune ONG potrebbe contenere oltre 100.000 corpi. Francia, prime polemiche per il nuovo premier Bayrou che oggi ha affrontato per la prima volta le interrogazioni dei parlamentari. Minerali insanguinati. Il Congo denuncia la filiale francese di Apple per le sue politiche estrattive. Stati Uniti, a meno di un mese dall'insediamento, Donald Trump mostra il volto che avrà la sua amministrazione. Spagna, per The Economist, è il paese dell'anno, ma l'importante crescita economica porta con sé anche alcune ombre. Rubrica sportiva, giustizia per le vittime di Nezercore, morti per una partita di calcio in Guinea. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo andando in Medio Oriente perché, come sentivate dai titoli, forse mai come prima d'ora potremmo essere vicini ad una tregua tra Hamas e Israele. I canali diplomatici in queste ore sono molto attivi e sia sul lato palestinese che sul lato israeliano sembrano essere piuttosto ottimisti. Allora facciamo il punto della situazione con Shawki Senussi che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Shawki.
Buonasera Martina. Stando alle dichiarazioni delle ultime ore ci sarebbe un'accelerazione nei negoziati per raggiungere un cessate il fuoco. Per un paio di ore l'accordo sembrava imminente quando è iniziata a circolare la notizia di una visita urgente nel pomeriggio del premier Netanyahu al Cairo. La notizia fu poi smentita dal suo portavoce. Comunque i segnali positivi stanno arrivando sia dal Cairo che da Doha nel Qatar, che stanno ospitando le trattative tra funzionari israeliani e palestinesi. L'agenzia Reuters, citando fonti della sicurezza egiziana, afferma che si stanno facendo progressi e che stanotte potrebbe essere decisiva nel fissare i prossimi passi. Secondo la TV all'Arabia ci sono forti pressioni sulle parti per raggiungere una intesa intorno a Natale. L'accordo prevede una tregua di 60 giorni, la liberazione di un primo gruppo di ostaggi israeliani e di detenuti palestinesi. Secondo il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il suo governo è più vicino che mai a raggiungere un accordo. In un comunicato anche Hamas afferma che alla luce delle discussioni serie e positive che si stanno svolgendo in Egitto e Qatar è possibile raggiungere un accordo se Tel Aviv smette di imporre nuove condizioni. Hamas avrebbe ceduto alla sua richiesta del ritiro completo delle forze israeliane da Gaza, ma insiste ancora affinché gli sfollati sia consentito di tornare nel nord della striscia. L'unico, diciamo così, segnale di cautela arriva da Washington. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, ha affermato che l'intesa è vicina, ma siamo anche cauti nel nostro ottimismo. Siamo già stati in questa posizione e non siamo riusciti ad arrivare al traguardo.
Grazie, Shawki.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Siria. L'inviato speciale dell'ONU oggi ha avvertito che il conflitto non è ancora finito, evidenziando gli scontri tra gruppi curdi e gruppi sostenuti dalla Turchia nel nord. La tregua di 5 giorni è ora scaduta e sono seriamente preoccupato per le segnalazioni di escalation militare, ha aggiunto, avvertendo che un'escalation del genere potrebbe essere catastrofica. Intanto continua a emergere con sempre più chiarezza i contorni del sistema di repressione del regime di Assad. Oggi si è diffusa la notizia secondo cui vicino a Damasco sarebbe stata scoperta un'altra fossa comune dove, secondo l'ONG Syrian Emergency Task Force, potrebbero esserci oltre 100.000 corpi. Sentiamo da Damasco il nostro inviato Emanuele Valenti.
Nelle scorse ore il capo di questa ONG siriana con base negli Stati Uniti, il Syrian Emergency Task Force, e il responsabile Emoaz Mustafa, ha raccontato che in una località a 40 km a nord di Damasco, ad Al-Kutaifa, c'è probabilmente una fossa comune con all'interno, sono delle stime, come dire, molto prudenti, ha detto lui, con dentro almeno 100.000 corpi. Il Syrian Emergency Task Force lavora da anni su quello che ha fatto, potrebbe aver fatto il regime siriano, soprattutto durante la guerra civile. Infatti, grazie a immagini satellitari, ha identificato diverse fosse comuni, non solo questa qua, tra le 5 e le 8. Ovviamente il numero di 100.000 corpi all'interno di questa fossa comune è un numero ovviamente gigantesco. C'è stata questa dichiarazione, sono arrivate anche le prime immagini di questo sito. Il sito sarebbe circa di 150 metri per 50, quindi gli ascoltatori possono immaginare qualcosa di un po' più grosso di un campo di calcio. Il Syrian Emergency Task Force, appunto, che dicevo, lavora da anni su questo file, su questo dossier, si è basato appunto su circa una decina di immagini satellitari e poi su alcune testimonianze di ex lavoratori dei servizi segreti siriani scappati all'estero. I corpi sarebbero stati portati, appunto, secondo queste ricostruzioni, queste fonti della ONG, tra il 2012 e il 2018, praticamente in tutte le settimane. Visto quello che già abbiamo scoperto, in parte anche noi visto e anche noi raccontato, le atrocità del regime, purtroppo la notizia di queste ultime ore non ci deve stupire. A questo punto, per identificare quello che sarà possibile identificare, sarà molto importante anche il recupero di alcuni documenti ufficiali, perché non ci si può che basare su alcuni documenti ufficiali del regime. E abbiamo anche raccontato noi come nelle sedi dei servizi di sicurezza oppure nelle prigioni del regime di Assad in realtà molti documenti si siano persi, siano stati sparsi, buttati a volte per terra o dai ribelli o anche dai familiari alla disperata ricerca dei loro cari. Come dire, il commento che possiamo fare in questo momento è che siamo semplicemente all'inizio, stiamo semplicemente iniziando a scoprire, anche se in realtà lo sapevamo, i confini, i numeri più precisi delle atrocità commesse in tanti anni dal regime della famiglia Assad in Siria.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia perché il nuovo premier Bayrou oggi ha affrontato per la prima volta le interrogazioni dei parlamentari senza un governo ancora formato. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Battesimo del fuoco, grande orale, gli eufemismi si sprecano per l'atteso primo appuntamento davanti ai deputati del nuovo primo ministro francese François Bayrou di questo pomeriggio. 45 minuti in cui ha affrontato in solitaria le interrogazioni parlamentari all'esecutivo, visto che i ministri dimissionari non potevano accompagnarlo. Un esercizio già tutto in salita per il contesto politico, con le consultazioni per il nuovo governo che procedono a rallentatore, ma reso ancora più critico dalle polemiche scatenate proprio da Bayrou ieri sera. Il primo ministro ha fatto scandalo decidendo di assistere al consiglio municipale di Pau, la città di cui è sindaco, relegando in videoconferenza la riunione d'urgenza sulla crisi a Mayotte, devastata dal ciclone Chico. E ha ravvivato le polemiche dicendo di voler rimettere in discussione il divieto di cumulo di mandati politici, a livello locale e nazionale in questo caso, che è iscritto dal 2014 nella Costituzione. Un argomento che Bayrou, che oggi ha difeso l'idea che non si debba separare la vita di provincia dai circoli del potere parigini, intende inserire nella sua dichiarazione di politica generale davanti al Parlamento il prossimo 14 gennaio. Anche per questo, pur promettendo di voler innanzitutto occuparsi della complicata situazione delle finanze pubbliche, una questione morale, ha detto, per cui andranno fatte delle economie, Bayrou si è astenuto da ogni minimo accenno a un programma di governo, assicurando che, di fronte alla sfida himalayana di formare un esecutivo, dialogherà con tutte le forze politiche in campo, sottointeso le penisti e melancionisti compresi, riservando a ciascuno un trattamento equo. Una posizione che sulla carta è ben diversa da quella del presidente Macron, che ha visto oggi a pranzo e che rivedrà in serata, ma che rimane da capire poi come e se verrà concretamente applicata.
La Repubblica Democratica del Congo ha denunciato le filiali di Apple di Francia e Belgio, accusando l'azienda di utilizzare minerali provenienti da zone di conflitto. Il Congo è una delle principali fonti dei materiali critici utilizzati nei computer e nei telefoni cellulari, ma a partire dagli anni 90 il cuore minerario del Congo, nella parte orientale del paese, è stato devastato da ondate di combattimenti tra gruppi armati, alcuni dei quali sostenuti dal vicino Ruanda e l'esercito congolese. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, la competizione per i minerali è uno dei principali motori del conflitto, perché i gruppi armati si sostengano e acquistano armi con i proventi delle esportazioni, che sono spesso contrabbandate attraverso il Ruanda. Ne abbiamo parlato con Andrea Spinelli Barrile, giornalista cofondatore di Slow News.
È un nuovo tassello nel conflitto in corso tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda. I primi sostengono che i congolesi nascondano, cooperano e proteggano i miliziani che dal 94 sono scappati dal Ruanda e sono diventati delle frange estremiste che operano al di là del confine. Di contro, la Repubblica Democratica del Congo sostiene che il Ruanda operi e occupi parti del suo territorio con l'esercito per estrarre risorse e raffinarle in Ruanda. Chi ha ragione e chi ha torto? Probabilmente hanno ragione e hanno torto entrambi, però questo nuovo tassello accresce e aumenta un po' questo conflitto, portandolo in una sede giudiziaria finalmente davanti agli occhi di tutto il mondo. Il Congo quest'anno per la prima volta ha accusato il Ruanda di sostanzialmente rubargli, ecco, i minerali critici, occupandogli i territori con l'esercito e estraendo illegalmente. Il tema però in realtà vale per tutti, perché non è che le compagnie minerarie che operano nella Repubblica Democratica del Congo siano così tanto rispettose e dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, ma anche molto banalmente proprio delle regole del gioco. Cioè, molte miniere insistono su territori che sono territori di conflitti. Per altri minerali, penso ai diamanti, esistono degli schemi internazionali che ne proibiscono la vendita dei prodotti che arrivano da quei territori. Per i minerali critici non è così, perché io sto parlando da uno smartphone in questo momento che contiene minerali critici, cobalto, litio, lo stesso vale per chi sta ascoltando la mia voce in questo momento, perché la sta sentendo per radio o su un computer, che ha il suo interno minerali critici. Quindi forse questo tassello di questo conflitto Ruanda-Repubblica Democratica del Congo può servire a noi consumatori di tutto il mondo a essere un po' più consapevoli sul tema.
Esatto, perché appunto la questione è ampia, riguarda anche l'accesso alle risorse, anche per la transizione energetica, insomma, come anche l'Europa si pone da questo punto di vista.
Assolutamente sì, riguarda tutti. L'Europa tra l'altro recentemente ha siglato proprio con il Ruanda, proprio sulla filiera dei minerali critici, chiedendo al paese africano, ma poi dando anche altre cose in cambio, che ci sia una sorta di certificazione sull'origine dei minerali critici di cui si approvvigiona l'Europa. Ma non è questo uno schema che può in realtà funzionare, ce ne siamo resi conto già con l'approvvigionamento aurifero, con appunto li citavo prima, i diamanti. Il tema minerario, e questo in particolare riguarda più ancora, più che le aziende che si approvvigionano di minerali, riguarda i consumatori, ripeto, che sono veramente l'attore più numeroso, più forte in questo momento, che può far sentire la propria voce, eppure è anche l'attore che è meno consapevole e più silenziato. l'unico modo reale, concreto, per cambiare quello che è il sistema di approvvigionamento di minerali critici e l'industria estrattiva dei minerali critici, può arrivare solamente da una maggiore consapevolezza dei consumatori. Lo abbiamo visto tante volte in passato con tanti altri prodotti, penso al caffè e a come è stata poi rifondata la filiera del caffè dopo che il mondo si è reso conto che stava bevendo bevande di sangue. Lo stesso vale per il cacao oggi, è veramente forse l'unico modo per cambiare realmente le regole del gioco. Gli accordi che vanno in favore di un'industria o dell'altra, lo abbiamo visto, cioè parla la storia, non io, sono poi fallimentari.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Due eventi delle ultime ore mostrano alcuni sviluppi interessanti in tema di futura amministrazione Trump. Il primo è avvenuto domenica sera alla borsa di New York, Wall Street, dove gli Young Republicans della città, i giovani repubblicani di New York, hanno festeggiato la vittoria elettorale di Donald Trump. Ospite d'onore della serata Steve Bannon, il leader dell'estrema destra americana, che dal palco durante la cena ha arringato i giovani al grido di retribution, castigo, per tutti coloro che avrebbero complottato contro Trump per affossare la sua carriera politica e farlo finire in galera. È una tesi questa che gira da tempo nei circoli repubblicani, conservatori, alimentata dallo stesso Trump che per esempio ha chiesto la galera per Benny Thompson e Liz Cheney, i co-chairs della commissione che ha indagato sull'assalto al Congresso. Tesi e richiesta di castigo poi variamente interpretata dai fedelissimi di Trump. Per esempio, Kash Patel, che Trump ha designato come nuovo direttore dell'FBI, vuole perseguire i giornalisti che hanno indagato e scritto in modo non positivo di Trump. Domenica sera all'evento dei giovani repubblicani a New York, Bannon non ha fatto nomi, ma ha ripetuto la richiesta, spiegando che Trump in fondo è troppo buono, ma che loro non sono buoni e quindi chiedono castighi, punizioni, vendette per i presunti responsabili di crimini, quali appunto aver criticato Trump o averlo inquisito per il suo ruolo nell'assalto al Congresso. Tutto l'insieme, a dire il vero, è apparso piuttosto inquietante, tanto che persino Nigel Farage, il fondatore del britannico UKIP di estrema destra, Farage era presente all'evento, ecco, persino Farage ha consigliato i suoi confratelli ideologici di non spingere troppo sull'acceleratore, lasciar quindi stare e concentrarsi sul futuro e non sul passato. Spostiamoci di diverse centinaia di chilometri più a sud negli Stati Uniti il giorno dopo, lunedì pomeriggio, ieri. Mar-a-Lago, Florida, residenza privata di Trump, ormai diventata una sorta di Casa Bianca alternativa. Il futuro presidente Trump ha dato appunto una conferenza stampa dove ha cercato in qualche modo di rassicurare, di apparire moderato. Trump del resto ha bisogno di non esasperare i toni. Alcune delle sue scelte per la prossima amministrazione, in particolare tre: Robert F. Kennedy alla sanità, Pete Hegseth alla difesa, Tulsi Gabbard alla National Intelligence, fanno infatti molto discutere e rischiano di non avere tutti i voti dei senatori repubblicani necessari per la loro conferma. In particolare, durante la conferenza stampa, Trump ha difeso Kennedy spiegando che Kennedy non è davvero contro i vaccini, piuttosto è contro l'obbligatorietà dei vaccini. Comunque, in conferenza stampa Trump ha parlato anche di altre cose: il suo piano per alzare le tariffe sui beni stranieri, il seggio senatoriale della Florida, che magari potrebbe andare a sua nuora, Lara. Ma Trump ha anche detto di voler portare in tribunale una esperta di sondaggi dell'Iowa, Ann Seltzer, che sul Des Moines Register, un giornale, aveva clamorosamente sbagliato un rilevamento, un sondaggio prima del 5 novembre, sostenendo appunto che nello Stato, in Iowa, avrebbe vinto Kamala Harris, cosa che poi non è avvenuta. Trump, nella conferenza Mar-a-Lago, ha detto che porterà Seltzer in tribunale. Ovviamente la cosa non si può fare, è una minaccia a cui Trump non potrà dare seguito. Non si è mai visto denunciare un sondaggista che ha sbagliato un calcolo. Ma la minaccia comunque dà il senso del clima che si respira negli Stati Uniti. Ci suggerisce che il volto moderato che Trump di tanto in tanto mostra è probabilmente un volto di facciata e che a prevalere sarà invece l'altro volto, l'altro tentativo, cioè quello della retribution, il castigo, la vendetta.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calling, but I know that it's hard.
Adesso andiamo in Spagna. L'Economist ha nominato la Spagna il paese dell'anno per i suoi risultati economici, ma il reddito reale però degli spagnoli è in realtà più basso nel 2019. Infatti quindi i risultati economici spagnoli hanno in realtà portano con sé molte zone d'ombra. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Spagna è stata nominata paese dell'anno dal The Economist. Per il settimanale è un esempio di come un paese che ha vissuto una crisi economica devastante può diventare un modello di crescita per l'Europa. Il prodotto interno lordo cresce, l'inflazione scende, aumentano i posti di lavoro, la politica fiscale è bilanciata e anche la borsa va bene. Eppure per il secondo anno consecutivo la Spagna non è riuscita ad approvare la finanziaria. Neanche stavolta il premier Pedro Sánchez è riuscito a mettere d'accordo la coalizione di 7 partiti che sostiene il suo governo, una miscela di progressisti e formazioni regionaliste di diversa ispirazione ideologica, con esigenze spesso in contraddizione tra di loro. I più difficili da accontentare sono gli indipendentisti catalani, che premono per cancellare alcune delle misure più avanzate approvate da Sánchez, come le tasse sugli extra profitti delle banche e delle grandi società energetiche. In Spagna non approvare la finanziaria non implica la caduta del governo. Si va in esercizio provvisorio e rimane in vigore l'ultima legge di bilancio approvata. Dal 2016 è successo già diverse volte e spesso ha aiutato il governo in carica, perché ha permesso partite di spesa più grandi quando l'Unione Europea chiedeva di limitare il deficit. In 7 anni il governo di Pedro Sánchez è andato in esercizio provvisorio ben 4 volte. L'ultima finanziaria approvata risale al 2022. Le cose però non sono andate poi così male, come sottolinea The Economist. L'ultima stima dell'OCSE sul PIL spagnolo del 2024 è del 3%, un dato 4 volte più alto rispetto alla media europea, che rimane ferma allo 0,8. Anche nel 2025 e nel 2026 Madrid rimarrà al di sopra della media europea, una crescita che in Spagna, se si esclude l'anno del Covid, è stata sostenuta durante quasi un decennio, in media al di sopra del 2,5%. La disoccupazione è scesa al livello più basso di sempre, il salario minimo è quasi raddoppiato e i redditi sono cresciuti, anche se l'inflazione ha annullato un miglioramento reale nella vita delle persone e soprattutto dei giovani. La disoccupazione giovanile infatti rimane alta. La riforma del lavoro ha cancellato i contratti precari, ma i salari per i nuovi assunti rimangono bassi e non garantiscono condizioni di vita dignitose. A questo va sommato un altro problema ancora più complicato da risolvere, quello della casa. Gli affitti sono alle stelle, soprattutto nelle medie e grandi città, e cioè dove ci sono le principali opportunità di lavoro. Una spirale su cui il governo di Pedro Sánchez non sta riuscendo a intervenire. in parte per le reticenze di alcuni settori della sua stessa maggioranza, ma anche perché le competenze in materia di diritto alla casa sono in mano alle regioni. Un disagio sociale che sta alimentando la crescita dei partiti di estrema destra e la sfiducia nel sistema che la sinistra, dopo 6 anni di governo, non è riuscita a restaurare con politiche solide in grado di far ripartire quell'ascensore sociale che si è bloccato già per 2 generazioni.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva che oggi ci porta in Guinea. Prima però di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Dopo più di 2 settimane c'è chi non ha ancora notizie di amici o familiari. Erano andati a vedere una partita di calcio allo stadio e non sono più tornati. Nzere Kore è la seconda città più grande della Guinea. 200.000 abitanti, si trova nel sud-est del paese, molto vicino al confine con la Liberia. Lo stadio è un piccolo impianto da 5.000 posti, 2 tribune a incorniciare un campo di terra e polvere. Un gruppo politico giovanile qui ha organizzato il torneo della rifondazione, una piccola competizione in omaggio al capo della giunta militare Mamadi Doumbouya, che da 3 anni governa la Guinea. Domenica 1 dicembre si è giocata la finale tra le squadre di Nzere Kore e l'ABE, una partita per avvicinare attraverso il calcio il maggior numero possibile di giovani alla politica del governo. All'incontro, in uno stadio per 5.000 persone, finiscono per esserci almeno 15.000 spettatori, un sovraffollamento che diventa mortale quando, dopo una decisione arbitrale contestata, qualcuno tra il pubblico vicino a bordo campo raccoglie delle pietre e le lancia in mezzo alla folla, scatenando il panico e il caos. Migliaia di persone si accalcano verso l'uscita principale dello stadio, che però è in parte chiusa. La polizia lancia gas lacrimogeni e peggiora la situazione. I video registrati in quegli istanti mostrano le persone scavalcare la recinzione esterna per mettersi in salvo e altre che invece restano intrappolate.
Le manifestazioni di mécontentement vis-à-vis des décisions arbitrales ont entraîné des jets de pierres de la part des supporters, provocant des bousculades mortelles.
Il primo ministro Amadou Ouriba ha dichiarato che sono morte 56 persone. Sarebbe già sufficiente per fare di Nzere Kore una delle peggiori tragedie mai avvenute in uno stadio di calcio. Le indagini autonome di un collettivo di organizzazioni umanitarie hanno però contato almeno 135 vittime e il timore è che possano essere ancora di più. Il governo ha fatto scendere il silenzio sulla tragedia, ma le famiglie che ancora non sanno che cosa ne sia dei loro figli andati a vedere la finale sono molte.
The children went to the stadium without me knowing.
La rivista sportiva The Athletic, con il giornalista inglese Adam Leventhal, è stata nei giorni scorsi a Nzere Kore e ha raccolto in un podcast e in un lungo reportage voci e testimonianze come quella di Amara Sumaoro, papà di una ragazzina di 10 anni rimasta seriamente ferita al volto e alla testa dopo essere stata calpestata dalla folla allo stadio. Amara Sumaoro ha raccontato di non sapere ancora niente di sua nipote di 16 anni che era a vedere la partita insieme alla figlia.
Every morning, as soon as it's daylight, I go out to look for her.
Il regolamento della FIFA vieta l'utilizzo di gas lacrimogeni della polizia in contesti come quello di Nzere Kore. La Federcalcio guineana e quella africana al momento si sono limitate a dire che il torneo era una competizione non ufficiale, non avevano voce in capitolo. Organizzazioni come Amnesty International hanno chiesto indagini imparziali per avere giustizia. Le paure più grandi dei familiari delle vittime sono di non avere risposte, che le responsabilità di organizzatori e istituzioni per delle morti durante una partita di calcio non vengano mai chiarite.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.